Vorrei dire, prima di parlare della Bibbia, del Signore, vorrei dire che il mondo nel quale viviamo non è così sfornito di strutture per portare la parola di Dio, perché Dio stesso è vivente e Lui fortifica tutti i canali che sono possibili negli uomini. Io non so se avete mai visto, c'è un filmetto che si intitola Dio non è morto. Ecco, c'è una classe universitaria di 80 persone che non pensando, il professore è ateo, gli dice: togliamoci dai piedi Dio, firmate questi fogli, Dio è morto. E convince tutta la classe a firmare che Dio è morto, tranne uno, che uno dice: no, io, la mia coscienza me lo impedisce. E allora questo professore dice, ridacchiando: adesso tu devi manifestare come Dio è vivo, devi in qualche modo capovolgere la situazione se sostieni la tua cosa. E allora in questo filmetto si vede una cosa che io non avevo mai osservato, perché è molto che ce l'ho e lo guardo spesso. Si vede che non è perché noi ci aspettiamo sempre delle fedi fortissime, perché noi ci sentiamo fortissimi forse, ma in realtà siamo deboli anche noi. Ma si vede come in questa classe un povero studente che era anche imbarazzato a parlare, riuscendo a parlare del creato e di Dio, riesce a capovolgere la situazione. Succede che tutti quelli che avevano firmato Dio è morto, a un certo punto si alzano in piedi dicendo: no, Dio non è morto. Perché? Cioè, io posso dire che per me, io adesso non lo cerco, ma non è detto che Dio sia morto. Cioè, il mondo in cui viviamo non è così diviso in due. C'è una parte di persone che è ancora influenzabile da Dio, che può tornare a credere per le circostanze della vita, per le sofferenze, per le cose che ci attorniano, perché Dio è onnipotente. Cioè, noi quando diciamo Dio è morto, gli diamo una tomba e lo chiudiamo via. Ma il Signore, non è possibile col Signore. Il Signore non si può chiudere in un cimitero. Il Signore rimane re in questo mondo. E lo vediamo negli avvenimenti in Asia adesso. Una catastrofe tremenda poteva succedere, una guerra mondiale, e il Signore ha fatto in modo che non succedesse. Ma ci rendiamo, ringraziamo noi, vediamo che Dio è vivo o no? Dio è vivente, Dio è vivente, non solo qui. È vivente anche se noi non ci pensiamo, perché Lui è Lui che tiene in moto gli astri. Tieni in moto il sole, tieni in moto tutto, la nostra vita. Ma insomma, ci rendiamo conto che questo Dio è disprezzato da tutto quello che riguardano comunicazioni, giornali, tutto contro Dio. Ma Dio esiste. Cioè, noi dobbiamo toglierci dalla mente il fatto che Dio sia morto. Dio non è morto, Dio esiste. Allora, siccome qui da noi abbiamo il problema della Chiesa romana, che ha preso una strada che non riusciamo a capire. E siccome il mondo è praticamente, per il mondo e per i giornali, tutte le comunicazioni, Dio è morto, noi pensiamo di essere da soli. Sbaglio incredibile. Cioè Dio è vivente e manda avanti tutto. Noi dobbiamo credere in questo. E in Asia, sappiatelo, anche se non viene pubblicizzato, c'è una chiesa che con navi, con camion, eccetera, fatta di giovani volontarosi che evangelizza e porta avanti la fede in Asia, in Cina, questo accordo fra America e Cina. Perché è avvenuto? Perché in la Cina già c'erano i missionari, ma non è stata abbandonata da Dio. Avete capito? Cioè, noi pensiamo di essere soli qui in questa chiesetta, ci guardiamo gli uni gli altri e diciamo: oh, poverini, come siamo messi male. Come messi male? Dio non è morto. Dio è vivente. Allora, bisogna che preghiamo per tutte queste istituzioni che portano avanti il Vangelo ovunque sia. C'è un libretto che vi propongo di comprare, ne ho messi alcuni lì, per chi li vuol vedere, che parla di, è intitolato La Via del Calvario. È una breve brochure, una breve pubblicazione per questi giovani che hanno creduto e che sono andati a evangelizzare per rimanere forti nella fede. Allora, se a loro serve di essere forti nella fede, anche a noi spetta di essere forti nella fede. Io è parecchi anni che leggo questo libretto, perché è un riassunto di tutto il Sermone del Monte, di cui parleremo delle come si chiamano? Le beatitudini. Hai capito? Cioè, noi siamo handicappati se guardiamo solo al giornale, alla televisione, eccetera. Noi siamo handicappati. Dio non è morto. Allora, Dio sta operando. Ci ha salvato da una guerra pochi giorni fa. Hai capito? Cioè, bisogna che noi preghiamo e andiamo avanti con una fede forte, non una fede bislacca. Bisogna che attraverso queste brochure qui, che sono firmate da un certo George Werver, che quel signore anziano là in fondo, Guidetti, che si chiama, non mi ricordo, Marcello Tacconi conosce benissimo, perché è stato su una delle sue navi a fare il giro dell'Italia. Avete capito? Cioè, voglio dire, noi siamo handicappati se pensiamo che il cristianesimo e che Cristo sia morto. Noi siamo nella nebbia. Bisogna che ci scantiamo, bisogna che cominciamo a pregare per noi stessi di essere più forti nella fede, e io sono uno di quelli che era debole, hai capito? Cioè, perché il mondo va avanti, il Signore parla di pochi giorni, ma chissà quanti possono essere secoli. Noi dobbiamo rinforzarci nella fede, tenendo conto proprio di questo fatto, che ci sono delle pubblicazioni anche che costano pochissimo, che leggendole uno si fortifica nella fede. Bisogna che ci fortifichiamo nella fede, perché Dio non è morto, Dio è vivente. E allora un è vivo ci sarebbe, una preghiera di Crescenzo ci starebbe qui. Cioè, per dire che noi siamo delle creature di Dio, fortunate perché crediamo e abbiamo una struttura dove radunarci e ci conosciamo da tanto tempo. Ma il Signore vuole salvare tutti! Il Signore vuole salvare tutti! Non so se voi siete d'accordo. Mi sembra il muggito che ho sentito, mi sembra di aver capito che anche voi pensate così. Allora, bisogna che ci svegliamo. Io ho cominciato leggendo questa brochure, non la capivo, però adesso l'ho capita. Allora, siccome costa 7 euro, hai capito? Fate voi. Bisogna rinforzarsi nella fede, bisogna tornare a una fede, sì, leggere la scrittura, ma i punti fondamentali che è l'adesione, perché Gesù è andato in croce per noi? Perché noi fossimo salvati dal peccato e noi dobbiamo appunto essere fortificati contro il peccato perché siamo attorniati da una società che ci dice che Dio è morto. Io non so, il fratello Vincenzo c'ha la televisione senz'altro. Cosa ricavi tu dalla televisione riguardo a Dio, dato che non ne parla mai? La televisione, i giornali sono contro Dio, ma sta di fatto che Dio non è morto. E noi dobbiamo darci una mossa perché in Asia c'è il Signore, ha mandato delle persone dall'America, eccetera, che con navi, camion, eccetera, portano il Vangelo. Ci sono delle chiese in Asia. Lo sapete? Ma sapete che in Cina c'è una chiesa autorizzata dal Papa, ma c'è una chiesa fuori dal Papa, che poveretto fa quello che può, con l'arteriosclerosi che lo affligge, hai capito? Ma noi dobbiamo essere al corrente di queste cose, sapere che Dio esiste, che non è morto, perché sennò saremmo già morti tutti, hai capito? E quindi noi dobbiamo darci una mossa. Questa è la giornata giusta, se credete. Adesso torniamo alla parola di Dio, che è la nostra, il nostro ossigeno, che è il nostro modo per testimoniarvi che lo amiamo. In Seconda Timoteo 2:20, scusate, sono la vecchiaia, però dà dei segnali potenti. Seconda Timoteo 2:20, Seconda Timoteo. Ferini. Seconda Timoteo 2:20. Ci siete? Seconda Timoteo 2:20. Or, in una grande casa non ci sono solo dei vasi d'oro e d'argento, ma anche dei vasi di legno e di terra. Gli uni sono destinati a un uso nobile, gli altri a un uso ignobile. Nelle vostre case ci sono dei vasi per le necessità fisiologiche e dei vasi invece quando ricevete della gente per far bella figura? Avete capito di cosa parla Paolo? Lo stesso, cioè voglio dire, noi dobbiamo essere dei vasi nobili. Se anche a causa del fisico abbiamo dei problemi, umili, che ognuno si sbriga a casa sua, ma voglio dire, noi siamo stati chiamati da Dio a sostenerlo con tutto il cuore. Dice, in una gran casa non ci sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e di terra, gli uni sono destinati a un uso nobile, gli altri a un uso ignobile, cioè che si fa di nascosto. Se dunque uno si serba puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, atto al servizio della fede. Ecco, perché vi ho presentato quel libretto lì? Perché noi dobbiamo avere nella nostra fede una fiducia così tale in Cristo, che è vivente, nonostante che dicano che è morto, perché nessuno ne parla, Noi siamo contagiati dal fatto che i giornali, la televisione, perché l'abbiamo in casa, che lo vogliamo o no, ci hanno contagiato. Hai capito? Allora noi dobbiamo essere vasi nobili, non ignobili. Se dunque uno si serba puro da queste cose, sarà un vaso nobile, santificato, atto al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona, perché Dio non è morto. Ma fuggi gli appetiti giovanili, procaccia giustizia, fede, amore, pace con tutti quelli che di cuor puro invocano il Signore. Ma schiva le questioni stolte e scempie, sapendo che generano contese. Or il servitore del Signore non deve contendere, deve essere mite in verso tutti, atto a insegnare, paziente, correggendo con dolcezza quelli che contraddicono. E se mai avvenga che Dio conceda loro di ravvedersi per conoscere la verità, in guisa che tornati in sé, escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Questo passo è un pezzo che è un po' di tempo che il Signore me lo mette qua, e allora ho pensato di leggervelo. Seconda Timoteo 2:20. Ecco, questo passo qua ci porta proprio a pensare a quello che è capitato di straordinario della nostra vita. Noi non siamo credenti per caso. Non è un caso. È che Dio è riuscito a percorrere un cammino nella nostra vita. Ci ha santificati. E quindi ecco che dobbiamo continuamente avere nel cuore quello che Gesù ha fatto. Io vi invito, dopo aver letto le Beatitudini, Matteo 5, dall'inizio. Pensate quando è venuto Gesù, tanti anni fa, no? 2000 anni fa, dicono. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte, perché dopo i battesimi, lui aveva guarito una valanga di malati, lebbrosi, eccetera. Quindi il Signore gli aveva mandato attorno un sacco di gente che lo cercava per capire cosa fosse questa cosa straordinaria. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte, si mise a sedere, i suoi discepoli gli si accostarono a lui, ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno di Dio. Quel libretto lì non fa altro che testimoniare queste cose, perché abbiamo bisogno di umiliarci, non solo per credere veramente, ma anche per pregare, per portare avanti nella Chiesa la fede che il Signore ci ha dato. Beati i poveri in spirito, non gli orgogliosi, i poveri in spirito, beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Cioè, chi ha dei problemi, non deve, chi ha dei problemi con la marito, con la moglie, eccetera, deve, nel nome del Signore, volerli correggere col suo aiuto, che ci sarà per fede. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti. Allora c'erano tante malattie proprio perché Israele era andato molto lontano da Dio. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Chi sono i mansueti? Sono quelli che, se sono offesi, non si lanciano con le unghie per fare vendetta. Coloro che hanno un'opinione di se stessa tale da stare tranquilli e quieti e di pregare per gli altri in certe situazioni. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Assetati di giustizia, cioè noi non dobbiamo mantenere la fede che abbiamo, dobbiamo portarla avanti di più. Beati quelli che sono affamati, assetati di giustizia, perché saranno saziati, come ci diceva Alessio. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Ma dico, se queste parole qui vi entrano nel cuore e non le capite proprio intensamente, e allora avete bisogno proprio dello Spirito Santo per capirle, perché sono veramente, ci portano a un'umiliazione, come quel libretto lì, che ci porta a dire: io posso essere un cristiano migliore. Beati i misericordiosi, beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. I puri di cuore, vedete, non è che hanno un cannocchiale, ma vedono Dio, perché di fronte allo sfacelo che c'è attorno a noi, questa giovane che è stata uccisa dal suo ex fidanzato con un coltello e buttata in un pozzo, ma vi rendete conto in che mondo stiamo? E i giornali non parlano altro che di cose così, e sembra che Dio non ci sia. No, Dio c'è. Non so se voi vi sentite soli. Quando uscite da qui, vi sentite soli? Il mondo, Dio c'è. Le preghiere che Crescenzo fa non sono solo per cena. Perché noi dovremmo pregare come Lui, imparare ad andare avanti. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Lo vedono, c'è, anche se gli altri dicono di no. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Cioè, i pacifici, chi è che non ha dei problemi oggi in famiglia, con i fratelli, eccetera? Tutti ne abbiamo, ma bisogna pregare, ragazzi, ma bisogna chiedere misericordia per la nostra vita, di essere miti, di essere, voler appianare le cose, non aggravarle come fa il mondo attorno a noi. Il mondo attorno a noi ci insegna ad aggravare le cose, sempre più gravi. Hanno capito che l'inquinamento tutto atmosferico è sempre più cose devono fare, sempre più successo devono avere, sempre più vendite devono fare, sempre più macchine devono vendere, così sempre più inquinamento. Il mondo sta andando verso la fine perché gli uomini sono stolti. Chi governa il mondo, i nostri governanti, fanno schifo. Di qualsiasi opinione abbiamo, no, i nostri governanti non hanno il senso delle cose reali, ci portano allo sfacelo. Dobbiamo pregare anche per la nostra nazione, per i nostri figli. Dove ero rimasto? Come? Al 10? Beati perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno di giustizia. Avete delle ingiustizie in casa, in famiglia, con dei parenti, con delle cose? Avete delle...
Chi non ne ha?
In un mondo così? Allora bisogna pregare, ragazzi, bisogna mettersi in ginocchio e pregare. Cioè, non è che Gesù abbia detto delle cose che non riusciamo a capire. Beati perseguitati e per motivo di Giuseppe, perché di loro, sai, beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiranno, mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nel cielo, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Pensate, questo libro qui della Bibbia, i profeti, tutte quelle persone che veramente in Israele, in un popolo che doveva essere il popolo eletto, erano perseguitati. Cioè noi perché dobbiamo voler essere vittoriosi? Noi bisogna che siamo contenti così come siamo. E bisogna che ringraziamo il Signore che ci porta avanti giorno per giorno, ci dà da mangiare, ci porta avanti nella salute, eccetera. Io penso che le persecuzioni servono a quello. Poi l'altra cosa che volevo dire è in Romani al capitolo 3. Espiazione e giustificazione. Cos'è l'espiazione? Espiazione e giustificazione. L'espiazione è quella che ha fatto Gesù sulla croce quando ha preso tutti i nostri peccati e è andato a farsi inchiodare sulla croce fino a morirne. Quella è l'espiazione, per espiato per me, per voi, per ciascuno di voi e per me. Lui ha espiato, cioè il Padre ha visto e chi crede in Gesù è perdonato di tutte le vaccate che ha fatto nella sua vita precedente. Questa è l'espiazione. La giustificazione è la parte invece positiva per la santificazione. Giustificati. Noi... Un uomo che crede nell'espiazione, per mezzo della giustificazione, diventa santo ed è mantenuto santo. Ecco perché vi ho letto prima le beatitudini. Cosa servono le beatitudini? Servono a santificare. La giustificazione, espiazione, giustificazione. Allora adesso noi andremo a leggere un passo della scrittura. Io lo credevo di conoscerlo bene, ma più lo conosco, più capisco che ho bisogno di che rimanga nel mio cuore sempre come un tesoro inestimabile, perché Romani, abbiamo detto Romani 3, Romani. Il passo più importante di Romani è quello che stiamo per leggere, è 3, dal 3, 20, 3 18, da 3 18, no? 3 19. Voi sapete della legge, che la legge serve per farci vedere che siamo dei peccatori. Quindi, leggendo dal 19 al 20, noi poniamo la premessa per l'Evangelo. Leggiamo: or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice lo dice a quelli che sono sotto la legge, e tutti siamo sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato nel suo cospetto, giacché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Cosa serve questo passo? Serve per togliere di mezzo tutta la polemica che faceva Israele con Gesù, con tutto. Loro avevano la legge e secondo loro, ubbidendo la legge, erano a posto. Non è affatto vero, non è affatto vero. È solo per il sangue e per l'opera di Cristo, per noi sulla croce, che questo è avvenuto. E avete capito? Quindi questo passo è molto importante e dovremmo impararlo a memoria. Adesso andiamo al 21. Ci sono due paroline. Ora però, ora però, ora però. Avete capito ora però? Già si è capito. Non voglio insistere, ma questo ora però è come un cambiamento. È come, vi ho detto, adesso vi ho parlato della legge, ma ora vi parlo della vostra espiazione e della vostra giustificazione. Ora vi parlo della vostra, che siete stati perdonati e che ora siete santi e potete andare avanti avendo Dio per pro vostro in tutte le cose che fate. Questo sono i passi, questo è un passo dal 3:18 al 3:31 che è importantissimo, è il più importante della lettera ai Romani. Quando l'apostolo Paolo ha scritto questo, tutti lo volevano ammazzare, tutti lo volevano uccidere. C'erano della gente che sì, 400 uomini fecero giuramento di digiuno per uccidere l'apostolo Paolo perché diceva queste cose. Israeliti, convinti, volevano ucciderlo. Leggete negli Atti degli Apostoli, se volete dopo lo andiamo a leggere, perché è bellissimo. Ora però, ecco il grande cambiamento, ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio attestata dalla legge e dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti i credenti, poiché non c'è distinzione. Ecco, la fede, per tutti i credenti. Ci siete voi? Siete d'accordo? Per tutti i credenti, poiché non v'è distinzione. Infatti, difatti, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Io primo peccatore, l'apostolo Paolo super peccatore. Quindi, cioè, voi non so se capite queste parole. Queste parole sono il nucleo fondamentale della lettera ai Romani che ha fatto sì che l'apostolo Paolo fosse odiato come nessun altro uomo fosse odiato. Allora, difatti, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, giustificati, espiazione, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale il Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso. Che parole. Vedete, noi leggiamo, ascoltiamo molta televisione, leggiamo molti giornali, forse. Io per fortuna sono calmato. Ma vedete, queste parole sono il nucleo fondamentale della nostra fede e della nostra speranza di vita eterna, eterna, non solo qua, eterna. Magari ci perseguitassimo al punto che dobbiamo subito andare dal Signore, magari, ma è un mondo talmente bislacco che secondo la volontà di Dio dobbiamo ancora rimanere qui. Il quale Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso per dimostrare la sua giustizia, avendo egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza. Ma vedete che roba c'è scritta qui? Qui ci sono delle cose che hanno scaravoltato il mondo, Israele, tutti volevano uccidere l'Apostolo Paolo per queste parole qui. Per dimostrare, dico, la giustizia nel tempo presente, perché egli sia giusto e giustificante colui che ha la fede in Gesù. Perché vi ho letto le... come si chiama? Scusate, non ho sentito bene. Beatitudini. Perché vi ho letto le beatitudini? Perché quello che ha predicato Gesù mentre prima di andare alla croce è sempre stato questo, di credere in Lui. Cioè, nonostante che Israele fosse mal ridotto, se avesse creduto in Cristo, come Messia, sarebbe stato, Gerusalemme non sarebbe stata distrutta e il popolo sarebbe rimasto lì. Ma invece il Signore sapeva che la mente atroce, terribile dei giudei non avrebbe accettato il Messia. A causa di questo, Gerusalemme è stata rasa al suolo, l'hanno arata con degli aratri. Tanto erano cattivi i giudei che i romani l'hanno rasa al suolo, ci hanno arato sopra, ci hanno arato il tempio, tutto distrutto. Avete capito che cose sono successe a dei religiosi come noi, come potremmo essere noi? Ma avete capito cosa è successo? È così. 3:27, Romani 3:27. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede. Poiché noi riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Ma vedete che roba c'è qui? E questo qui dovremmo impararlo a memoria. Quando il Dio, egli forse soltanto l'Iddio dei giudei, non egli anche l'Iddio dei gentili? Certo, lo è anche dei gentili, poiché v'è un solo Dio il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconcivo parimente mediante la fede. Annulliamo noi dunque la legge mediante la fede, anzi stabiliamo la legge. Vedete, questa cosa qui è stata, ha fatto sì che tante città romane che non conoscevano il Vangelo avessero delle chiese. E qui in questo giorno, tutte le chiese, gli Efesini, tutti quelli che si sono convertiti, sono diventati cristiani per l'annuncio di questa parola dolce, dolcissima, del perdono dei peccati nel sangue di Gesù. Senza vederlo, per fede. Andava uno come me, come uno di voi, andava, predicava il Signore, lo benediceva la sua parola e la parola si fondava una chiesa. Ma che roba! Per questo dobbiamo essere orgogliosi di essere una chiesa e non afflossiarci come il mondo, che ci fa pensare che siamo niente. No, noi siamo il fiore all'occhiello del cielo, del regno dei cieli sulla terra. come scritto in Efesini. Noi siamo la gioia di Dio, noi siamo lo splendore della sua gloria. Noi siamo qui per adorarlo, per ringraziarlo, per amarlo tutti i giorni di più, perché lui ci possa portare avanti nella fede, secondo le sue parole sante che sono fondate sul sangue di Cristo, che noi non abbiamo visto, noi non l'abbiamo visto. I giudei che lo avevano lì, che faceva dei miracoli a più non posso, lo hanno ucciso. Noi potevamo essere come loro. Non ci pensate mai che invece il Signore ha avuto una grazia, un amore per noi. Io penso ad Alessio, che ha tanto detto che era un bestemmiatore, penso a lui, ma il Signore ha avuto pietà di lui, di me, di tutti, peccatori. Ma ragazzi, il passo centrale della lettera ai Romani, quello che ha causato tante sofferenze all'Apostolo Paolo, che doveva scappare perché i giudei lo volevano uccidere. C'è un passo, dov'è in Roma, dov'è in Atti? C'è ancora un pezzettino di... Dov'è in Romani? Atti 20. Atti 20. Questa Bibbia non è segnata, forse ci metto un po' più di tempo.
Deve essere
Atti 22.
23, 12.
La congiura. 23, 12.
Potrebbe.
Sì. 12. E quando fu giorno, i giudei s'adunarono per imprecazione contro se stessi, fecero voto di non mangiare né bere finché non avessero ucciso Paolo. E coloro che avevano fatta questa congiura erano più di 40. E vennero i capi sacerdoti e gli anziani e dissero: Noi abbiamo fatto voto con imprecazione contro noi stessi di non mangiare cosa alcuna finché non l'abbiamo ucciso Paolo. Pensate cosa, che il suo popolo, Israele, cos'era? Non avevano capito niente delle cose di Dio. Vedete, non avevano capito, questo mondo attorno a noi che dice Dio è morto, non capisce niente. Noi dobbiamo ringraziare che non è venuta una guerra in Israele a causa di quell'attentato, di quei morti che ci sono stati. Ma noi dobbiamo ringraziare. Questo, perché Israele adesso non è mica l'Israele che ci sarà alla fine dei tempi. L'Israele di adesso è vendicativo e malvagio. Non so se l'avete capito, non so, magari qualcuno può alzarla, ma io dico che Israele non è l'Israele che dovrebbe essere. Sì, ha un nome, perché ci sono Israele a causa della Bibbia, ha dei cristiani dappertutto nel mondo, ma se no... Avete capito che roba succede? Leggetele queste cose in Atti 23, 12, leggetela a casa. Hai capito? E sapete cosa successe qui? Se leggete a modo, a causa di questa congiura, l'Apostolo Paolo dovette stare 2 anni in prigione, perché c'era l'impero romano, diceva che il mandato del capo romano era scaduto. Lui doveva aspettare che arrivasse uno da Roma con un bel cavallo a prendere possesso. Solo lui poteva decidere quello che voleva essere fatto. E Paolo stette 2 annetti in prigione, hai capito? A pregare, a ringraziare, secondo le beatitudini. Cioè lui non si lamentò, ma lui fu fortificato da queste cose. Leggetele queste cose, leggetele queste cose, perché ormai quell'orologio là segna la fine del mio parlare. Ma io vi ho parlato con tutto il cuore perché ultimamente il mondo attorno a noi sta andando oltre ogni limite, perché noi non capiamo bene come siamo messi, ci sentiamo soli, ci sentiamo dei credenti così. In realtà Dio non è morto, Dio non è morto. Forse varrebbe la pena anche di far capire attraverso quel filmetto che c'erano 80 studenti in quella classe. Tutti avevano firmato Dio è morto, così, sulla parola di un professore, no? Dio è morto, Dio è morto, Dio è morto, 80 persone. Uno dice, no, io non posso farlo, io credo in Dio. Quel povero ragazzo lì è riuscito a ribaltare la cosa. Alla fine della riunione tutti questi giovani hanno strappato il foglio Dio è morto. Sì, non avevano una fede reale, ma però questo professore ha dovuto battere in ritirata, e il mondo non è come dicono i giornali, la televisione, eccetera. Il mondo non è in mano a questa gente che ci parla solo di bufale. Il mondo è in mano a Dio che non è morto. Amen, amen, amen. Alleluia.